Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 21 luglio 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, il tutto con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue sui rispettivi siti in rete, oltre che direttori di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, francamente, per cui perdonerete le sue non poche defiance, e chi vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Paroven. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, già che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale e anche mediatico italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, che ora si sta rendendo conto anche di avere, perché altrimenti rischia di perderla a livello internazionale se insisterà a simulare illegalmente di avere invece la sovranità sul territorio libero di Trieste e a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro con leggi ordinarie e fiscali predatorie, paralizzando anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale, che perciò si sono fatti, già hanno incominciato a farsi finalmente sentire, sollecitati dalla nostra intensissima attività di ordine legale e politico-diplomatico, della quale nulla leggete sulla stampa ordinaria perché semplicemente censurano le notizie, non è che non le vediamo, oddio, alcune cose sono riservate, non possiamo dirle, ma insomma censurano anche le notizie pubbliche. Passiamo quindi alle nostre cronache e commenti di questa sera. Per quanto riguarda appunto il porto franco internazionale, il decreto del governo italiano attraverso i suoi ministeri delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, adesso ne abbiamo anche la copia firmata con le relazioni illustrativa e tecnica, ma non siamo così sciocchi e poco professionali da andare a discutere pubblicamente o dal pubblicare analisi su un testo che non è stato ancora ufficializzato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che quindi stiamo attendendo. Mentre altri, vabbè, si divertono a far finta di aver capito, bene, o a non capire, vabbè, gli spiegheremo tutto poi. Quello che intanto è sempre più divertente da osservare è il miserabile spettacolo dei politici che si affannano a simulare di aver avuto loro il merito, da brave mosche e cocchiere, di quanto è accaduto e a dimostrarsi improvvisamente sostenitori di quel porto franco internazionale che fino all'altro giorno cercavano di negare, di sabotare, di utilizzare bene, per appalti e speculazioni edilizie. Improvvisamente, quando hanno visto che è cambiata l'aria, ed è cambiata l'aria perché il governo italiano ha ricevuto adeguate pressioni dai paesi amministratori primari che sono Stati Uniti e Regno Unito e dalla Cina, che è un paese di persone pratiche che hanno visto che quanto era stato loro comunicato corrispondeva in realtà ai loro diritti, quindi sono buttati a utilizzarli per il motivo più semplice e universale, che è quello di guadagnare, far soldi, no? Dicevo sì, e quando hanno visto che il governo italiano sta mollando sotto pressione internazionale, anche se forse loro non hanno il quadro chiaro che ne abbiamo noi, per ovvi motivi, hanno incominciato a cercare di saltare sul carro, fingendosi improvvisamente promotori, addirittura ideatori del Porto Franco. Il bello è che questo lo ha fatto anche il Ministero dei Trasporti, retto come il resto del governo da quelli del PD, insomma, no? Che hanno avuto la buona idea di annunciare il decreto, non mi ricordo se lo dicevo già nella scorsa trasmissione, con una nota stampa del Ministero che poi è stata ripresa da tutta la stampa importante italiana, senza verificare nemmeno di cosa si trattasse, cioè se le informazioni date fossero vere. È molto divertente perché il Ministero ha dichiarato in questa nota stampa di avere istituito addirittura il Porto Franco Internazionale di Trieste. E facendo una figura di merda da incompetenti, scusate, formidabile, e da imbroglioni anche formidabile. L'altra bella figura l'ha fatta tutta la stampa italiana, che ha pubblicato, ripetuto questo decreto, ANSA, Corriere della Sera, Fatto Quotidiano, che dovrebbe fare le inchieste solo dove gli fa comodo, eccetera, pubblicato questa notizia fasulla e ridicola, e con assoluta incompetenza e credulità. Sapete, nella stampa italiana che prende i finanziamenti del governo italiano, come si può immaginare che una nota del governo, dei suoi ministeri, dica sciocchezze? Vabbè. Ma la cosa ancora più divertente è la reazione che questa disinformazione ufficiale del Ministero, che mirava a far credere che il governo italiano non avesse dovuto calare braghe sull'argomento, ha scatenato ovvie e giuste reazioni dei porti italiani. Venezia, Genova, Gioia Tauro, perché quelli giustamente hanno detto, il Ministero dichiara di aver istituito un porto franco internazionale. Allora, se ha questo potere straordinario, perché ha regalato il Porto Franco Internazionale a Trieste e a noi niente? Ci sono anche interrogazioni parlamentari, per esempio di un senatore di Venezia, che dice, come mai? E noi a Venezia è il nostro punto franco? Perché non ci danno il Porto Franco Internazionale, Gioia Tauro, idem, eccetera? Sicché il governo italiano si troverà, e il suo Ministero dei Trasporti e il suo Ministero delle Finanze si troveranno ora a dover spiegare in camera caritatis ai responsabili, ai rappresentanti dei porti italiani, che non possono dar loro il Porto Franco Internazionale, perché il Porto Franco Internazionale, che è l'unico che esiste, è quello del territorio libero di Trieste, di cui loro hanno l'amministrazione provvisoria. Quindi non hanno nessun potere di questo tipo, se no naturalmente l'avrebbero regalato a tutti. Ma vedete, questo, cioè, quel comunicato stampa è stato indubbiamente fatto per malizia, sfruttato per malizia, per fare fumo attorno alla questione del decreto, far credere appunto che sia merito, iniziativa benefica del governo italiano e merito dei politici che fino a ieri dicevano l'esatto contrario. Proprio all'italiana, e all'italiana nel senso della politica italiana, no? Mai è stato emanato, pubblicato il comunicato del Ministero, è ripetuto dai media italiani anche illustri, come Corriere della Sera, anche per una abissale ignoranza, che dimostra tra l'altro quanto costoro abbiano pubblicizzato la questione di Trieste e del suo porto franco internazionale. Qui hanno diffuso la storiella che avevano la sovranità, soltanto un bluff, perché come abbiamo detto e come stiamo dimostrando con la causa fiscale in tribunale, e l'ordinamento giuridico italiano stesso si dà ragione a riconoscere il territorio di Bruttiese, il punto franco internazionale, la amministrazione provvisoria. No, qui ci hanno raccontato quella storia e in Italia praticamente non hanno raccontato quasi niente. E è molto divertente, guardate, è estremamente interessante perché diventa una, uno specchio così della, della verità della situazione. La questione del Porto Franco internazionale, sulla quale il governo ha dovuto cedere finalmente alle pressioni riconoscendo che è solo un'ammissione provvisoria e basta, perché ha degli obblighi internazionali molto precisi, anche se il decreto poi scantona su alcuni, ma questo è rimediabile. E la questione è strettissimamente collegata alla causa fiscale che noi abbiamo intentato notificandola più di un mese prima dell'emanazione del decreto al governo italiano, al suo Ministero delle Finanze, alle sue agenzie fiscali e all'INPS sul trattamento fiscale di Trieste, del territorio libero di Trieste, del suo porto franco internazionale, dove il governo italiano amministratore impone e riscuote le tasse in nome per conto e a bilancio dello Stato italiano, invece che in nome e per conto dell'amministrazione civile provvisoria di Stato del territorio libero di Trieste. Non è, come già dicevo altre volte, una questione nominale o di principio o di puntiglio, perché la differenza significa pagare solo le tasse dovute per l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste, non per lo Stato italiano e il suo debito pubblico, e cioè circa un terzo delle tasse, così a occhio, di quello che adesso ci fa pagare il governo italiano. Andando poi ad arricchire, va bene, ad impinguare non più il buco senza fondo del debito pubblico italiano e del bilancio italiano, ma il bilancio separato dell'amministrazione del territorio libero di Trieste, amministrazione provvisoria, il quale non ha nemmeno debito pubblico. Allora, le due cose, ripeto, sono strettamente collegate, perché non ci può essere il riconoscimento della amministrazione provvisoria solo per il porto franco del territorio libero di Trieste e non anche per il resto. E questa è una questione di interesse straordinario. Interesse straordinario per i cittadini del territorio libero, i residenti, le imprese e per le imprese, i cittadini anche degli altri paesi che hanno diritto sul porto franco ed anche hanno diritto ad usufruire dei diritti di centro finanziario indipendente di tutto il territorio libero di Trieste, non soltanto del porto franco. Per questo motivo le adesioni dei cittadini e delle imprese continuano a crescere. In queste settimane abbiamo già superato le 350 adesioni, che sono già un numero straordinario, e anche dall'estero. Altrettanto straordinaria e francamente vergognosa, lo dico anche come giornalista, è la censura stampa totale che sta continuando del quotidiano Il Piccolo, del quotidiano Primorsky Deunik e della RAI su questa causa fiscale che non ha precedenti né per oggetto, né per natura, né per numero dei protagonisti. E fingono che non stia succedendo nulla e contemporaneamente fanno casino, fanno fumo sulla questione del decreto per il porto. Cosa significa questo? Che questi non sono organi di informazione, sono organi di disinformazione, attiva e passiva. La disinformazione attiva è quella che si fa raccontando balle. La disinformazione passiva è quella che si fa non dando le notizie vere, censurandole del tutto. A questa situazione dell'informazione disinformativa ufficiale a Trieste, secondo me, si devono molti, ma molti, dei guai di questa città. E in una di queste trasmissioni andremo un po' ad analizzare anche come, perché e ad approfondire. La trasmissione di quest'oggi ha invece un significato molto pratico, perché dobbiamo spiegarvi come funziona il meccanismo della causa fiscale e delle adesioni e degli atti ulteriori che adesso chi aderisce può fare e sta già facendo, chi aderisce, chi è intervenuto alla causa. Come sapete, la causa fiscale contesta davanti al Tribunale di Trieste, che ha doppia funzione perché i funzionari sono funzionari della Repubblica Italiana in funzione di amministrazione della giustizia nel territorio libero di Trieste amministrato, quindi non c'è in questo caso un conflitto di giurisdizione, ma c'è una doppia giurisdizione che si sovrappone. Ecco, contesta di fronte al Tribunale di Trieste il diritto del governo italiano amministratore di imporre e riscuotere imposte e tasse di qualsiasi genere in nome, per conto e a bilancio dello Stato italiano, invece che il nome, per conto e a bilancio è l'amministrazione separata del territorio libero di Trieste. La causa è perfettamente articolata, è promossa dalla IPR, dalla rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, e a questa aderiscono già appunto 350 persone con adesione proprio con intervento diretto depositato in tribunale, che penso continueranno ad aumentare sino alla prima udienza che è fissata per novembre ed anche oltre. L'udienza è stata fissata a novembre in maniera da dare anche lo spazio organi del governo italiano a Trieste per un ravvedimento operoso, si dice in materia fiscale, cioè dire cerchiamo di risolvere la questione prima di avere una sentenza negativa che li condanna poi a tutte le spese eccetera eccetera, perché vedete gli elementi di diritto italiano che abbiamo menzionato nella causa è richiamato, sono incontrovertibili, hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto, no? E tutte le sciocchezze che sono state tirate fuori, per esempio con quelle due apposite cause TAR sulla sovranità italiana, Trieste, eccetera, sono ormai rinunciate anche dal governo italiano, proprio con il decreto di cui si attende la pubblicazione, quello sull'organizzazione della gestione amministrativa appunto del porto franco internazionale. Quindi non è che qualche giudice si può ancora venire fuori con la storia della sovranità, del trattato di Osimo eccetera. Il trattato di Osimo, dagli argomenti del governo italiano sulla questione, è infatti completamente sparito, non perché non esista, non perché non sia in vigore, ma perché ha vigore soltanto nei rapporti fra l'Italia e l'ex Jugoslavia, i paesi successori, come dichiarazione di rinuncia a rivendicazioni sul territorio libero di Trieste, attuale e passato. Allora, a questo punto, chi interviene nella causa fiscale cosa può e deve fare? Deve mandare agli enti impositori, praticamente all'Agenzia delle Entrate, alla Direzione Provinciale di Trieste, e al comune di residenza o dove avveni per quanto riguarda tasse destinate alle funzioni del comune, una lettera in cui, siccome la prima udienza è fissata appunto a novembre, li informa sin da adesso che la persona che scrive o l'impresa è tra gli intervenuti per interesse legittimo nella causa di accertamento davanti al Tribunale di Trieste. Nella lettera gli intervenuti precisano che il loro intervento è stato depositato o a titolo personale o per la propria impresa. Dicono che l'oggetto di causa è appunto l'accertamento giudiziale del titolo o meno del governo italiano di imporre e riscuotere imposte e tasse nell'attuale territorio libero di Trieste amministrato e a quale titolo, che Nella causa è chiesta anche la sospensione cautelare nelle more del giudizio e, se le autorità della Repubblica Italiana non vi provvedono spontaneamente in autotutela, la sospensione cautelare di tutte le procedure di esecuzione coattiva forzata relative alle imposizioni fiscali delle quali deve essere accertato il titolo. La richiesta di sospensione cautelare è motivata dal fatto che queste imposizioni fiscali sono enormemente superiori a quelle compatibili con l'ordinamento dell'attuale territorio libero di Trieste e in quanto la loro riscossione nel territorio libero viola l'ordinamento della stessa Repubblica Italiana. La lettera con la lettera poi l'intervenuto comunica che per questi motivi, finché dura la causa di accertamento, ogni pagamento che sia stato venga o verrà effettuato spontaneamente o coattivamente per soddisfare le imposizioni fiscali di cui sono oggetto della causa di accertamento, si intende effettuato con piena riserva di ripetizione, cioè di risarcimento del capitale, degli interessi e delle spese a qualsiasi titolo. Seconda cosa, con questa lettera chi interviene si riserva anche, se lo vorrà, di sospendere ovvero non effettuare i pagamenti delle imposizioni fiscali contestate che risultino comunque, anche prima e a prescindere dalla sentenza, violare norme vigenti e prevalenti contrarie dell'ordinamento giuridico italiano che sono precisate appunto nell'atto di citazione della causa. Questo è ovvio perché se e finché il governo italiano vuole imporre imposte e tasse in nome per conto dello Stato italiano, violando le norme, le leggi dello Stato italiano, è chiaro che sta roba va in corto circuito logico legale, logico giuridico. Perché? Perché quelle imposizioni fiscali non sono imposte in base alla legge, ma in violazione della stessa legge italiana per la quale si pretende di imporre. E questo ha un riscontro con la clausola sulla libertà e la proprietà contenuta nell'articolo 23 della Costituzione italiana, che dice cosa? Dice che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ne discende che non possono essere imposte le prestazioni personali o patrimoniali, quindi le tasse imposte, va bene, che violano la legge, che non solo non sono imposte in base a una legge esistente, ma violano le leggi esistenti. Terzo punto, la lettera, con la lettera chi interviene si riserva anche di sospendere o non effettuare quei pagamenti ove questi pagamenti non siano possibili per le condizioni economiche della persona o dell'impresa senza recare danni ingiusti, gravi e irrimediabili alle condizioni materiali e morali di vita e di lavoro della persona, della sua famiglia e o alla sopravvivenza economica della sua impresa e dei suoi collaboratori e dipendenti. Questo per un principio che è fondamentale di equità fiscale che è riconosciuto anche dalla Costituzione italiana. E Costituzione italiana che dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Quindi non ti possono far pagare, l'equità fiscale consiste nel farti pagare il possibile e non l'impossibile, perché farti pagare l'impossibile ti reca un ingiusto danno e contrasta con il principio di equità. Altro punto, la lettera rende evidente che tutto questo vale anche per le imposizioni tributarie di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo del sistema tributario italiano, che siano state, vengono o verranno imposte, calcolate e riscosse su base patrimoniale, Cosa significa? Sulla base della proprietà e il possesso e la detenzione e l'uso da parte dei cittadini residenti del territorio libero di Trieste di fabbricati o di aree edificabili o di terreni agricoli che siano situati nel territorio libero o anche fuori di esso, no? E vale anche per tutte le imposizioni fiscali che sono comunque oggetto della causa di accertamento e per la cui riscossione siano state, vengano o verranno azionate procedure esecutive sugli immobili e i diritti di proprietà degli immobili dell'interveniente. Quindi, per questo motivo, chi interviene con questa lettera si fa riserva di azionare a propria difesa la pendenza di lite della causa di accertamento in tutti i contenziosi tributari davanti alla Commissione tributaria e non in sede di giudizio e anche di chiedere la notazione tavolare della pendenza di lite a tutela, anche preventiva, dei propri beni immobili. Ultimo punto, anzi penultimo punto, la lettera da depositare all'Agenzia delle Entrate e dal Comune fa riserva anche di ogni azione per il risarcimento dei danni materiali e morali che fossero causati da imposizioni e riscossioni fiscali che risultano o verranno confermate prive di titolo ed effettuate in violazione dello stesso ordinamento italiano vigente. Ultimo punto, la comunicazione vale anche come atto di richiesta in autotutela del riesame degli atti di imposizione o di riscossione fiscale che sono stati o verranno ammessi a carico della persona che interviene e di sua attività di lavoro dipendente autonomo o di impresa per imposizioni fiscali il cui titolo è oggetto della causa di accertamento. E questo perché? Perché non ha ordinato il medico all'Agenzia delle Entrate, al Comune, al Governo italiano, al Ministero delle Finanze, una volta che è stato citato in giudizio per imposizioni fiscali illegittime secondo il suo stesso ordinamento della Repubblica Italiana, e non li obbliga il medico, va bene, a continuare nella causa, nella contestazione, nell'imposizione, nella riscossione, e mentre prudenza amministrativa imporrebbe loro di sospendere la riscossione in attesa di sapere se vi hanno titolo o meno, cosa che del resto possono riscontrare da sé leggendosi le leggi che i pubblici ufficiali sono tenuti, a differenza del cittadino, a conoscere, no? E anche perché se insistono in imposizioni e riscossioni fiscali, soprattutto coattive, in violazione di legge, dovranno poi pagare adeguati risarcimenti del capitale, degli interessi, del danno, eccetera, eccetera. Vedete, come in ogni trattativa economica, perché questa che stiamo facendo è un'azione economica è sui diritti. Che serve a cosa? Non serve a ottenere gradi e medaglie per noi o posti in elezioni nelle quali manco ci presentiamo. Serve per ripristinare l'esercizio dei diritti esistenti già. Abbiamo detto che noi non siamo indipendentisti, siamo indipendenti, no? E della nostra gente, cittadini, residenti, imprese, i diritti di vita e di lavoro, di pagare un terzo delle tasse che gli fa pagare l'Italia, di avere tutte le libertà di lavoro e di vita che l'Italia, l'amministrazione italiana, nega loro. Quindi è una questione, potete dire, ma è anche una questione sentimentale, una questione di principio sui diritti, sì, ma è soprattutto economica, perché la nostra città sta affondando, le famiglie, le persone affondano nella miseria, nella disoccupazione, e ogni giorno ci sono più ditte che rischiano di chiudere, più famiglie che rischiano di restare immerse appunto in disoccupazione e miseria. Come in ogni trattativa economica, va bene, bisogna ragionare. C'è una convenienza di Trieste, che noi rappresentiamo in giudizio dei triestini, e c'è una convenienza del governo violatore delle leggi, a bene ad uscirne anch'esso, con il minimo di danno, a bene, e con ed imbarazzo, come è nostro interesse uscirne col massimo di risultato. Come in ogni trattativa economica, su questo bisogna confrontarsi. Non stiamo facendo una guerra, va bene, in armi. Stiamo facendo una trattativa economica su base legale. Perché? Perché soltanto questo tipo di azione può dare quello che serve alla nostra gente, cioè diritti, diritto di lavorare con molta maggiore libertà, diritto di pagare un terzo delle tasse tre volte più grandi che con le quali il governo italiano amministratore ci sta ingiustamente spolpando, affondandoci. Io penso e spero, e visto il decreto sul porto ho motivo di pensarlo e sperarlo, che a questo punto, con da un lato la nostra azione legale e la nostra attività legale e politico-diplomatica a livello internazionale, dall'altra le conseguenti pressioni di alcuni paesi di grandissimo rilievo e importanza ed influenza, a cominciare dai nostri amministratori primari, Stati Uniti e Regno Unito, io penso che il governo italiano abbia cominciato a capire che gli conviene regolarizzare la situazione quanto prima, col minimo imbarazzo e con la massima ragionevolezza. Ragionevolezza che trova da parte nostra. Ragionevolezza non significa cedimento, naturalmente, significa ragionevole trattativa. E ragionevolezza però che devono dimostrare anche le autorità italiane. La prima cosa che si può chiedere al governo italiano è di informare le sue autorità locali, giudiziarie, di polizia, amministrative, eccetera, 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 a cominciare dal commissario del governo, che non possono continuare a raccontare che qui c'è la sovranità dello Stato italiano quando lo stesso governo italiano ammette di avere l'amministrazione provvisoria, insomma, no? E non la sovranità. Questa è la prima cosa da fare. Poi sono tutta una serie di adempimenti di cose, perché bisogna vedere quali leggi, quali regole sono state estese, sono applicabili al territorio libero di Trieste e quali no. Vi ricordo che i criteri per l'applicabilità di una legge italiana nel territorio libero di Trieste è affidato all'amministrazione del governo italiano, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito per conto delle Nazioni Unite, sono due. Uno, la legge deve essere stata estesa all'ordinamento del territorio libero di Trieste con un provvedimento formale del governo o del suo commissario del governo. O deve essere una legge delegata alla regione che, limitatamente al territorio libero di Trieste, ha anche questo tipo di funzione amministrativa, separata da quella per le province di Gorizia, Udine e Pordenone, che sono territorio italiano. Il secondo criterio necessario, quindi non derogabile, è che il contenuto della norma italiana estesa sia compatibile con l'ordinamento del territorio libero di Trieste amministrato dal governo italiano. Vi faccio l'esempio più semplice. Nessuna norma che implichi o affermi la sovranità dello Stato italiano sul territorio libero di Trieste è applicabile ovviamente nel territorio libero di Trieste. Fra queste norme ci sono appunto le norme sulla imposizione e riscossione fiscale, che mandano i soldi nelle casse dello Stato italiano e impongono tasse che includono il pagamento del debito pubblico italiano, dal quale il territorio libero è esente. La questione è molto più semplice, molto meno complicata da quella da quanto può sembrare, una volta che la discussione sia impostata sui giusti, normali binari. La stessa cosa vale per le norme europee. Il territorio libero di Trieste e il supporto franco internazionale non fanno parte del territorio doganale né italiano né europeo. E perché non fanno parte del territorio di sovranità italiano. Una parte dei trattati europei può essere applicata e viene applicata anche al territorio libero di Trieste, perché? Perché rientra nei casi dei territori di cui uno Stato membro ha la rappresentanza internazionale, o meglio dire, vabbè, lasciamo perdere questa parentesi, no? Che va tutto a nostro vantaggio anch'essa. Cosa significa? Significa che non facciamo parte del territorio doganale europeo e non siamo assolutamente obbligati a rispettarne le norme. Quindi si potrà bene incominciare ad abrogare a Trieste tutta l'applicazione delle norme europee sulle dimensioni dei cetrioli, sulla curvatura delle banane, sulle misure dei pomodori, no? E tutte le altre cose, le altre migliaia di norme, anzi decine di migliaia di norme con le quali, secondo il governo di Sua Maestà Britannica, che li sta abolendo, sono circa 19.000, no? Li stanno abolendo in Inghilterra, no? Tutte le norme con cui ci hanno caricato di regole inutili, impedendoci di lavorare. Ognuno pensi a cosa può significare nel suo mestiere, nella sua professione, nel suo lavoro, se ha la fortuna di averli, no? E l'abrogazione di un po' di norme europee che fino a qualche decina di anni fa non c'erano, bene, e che gravano il suo lavoro e impongono spese incredibili. Questo non significa, oltretutto, derogare per esempio alle norme di sicurezza, ma mettere delle norme di sicurezza sugli impianti che siano ragionevoli e non eccessive. Ci pensino tutti quelli che vivono in un condominio, per esempio, no? E insomma, significa tornare a vivere in maniera normale, non pagando le tasse e essendo obbligati a rispettare le leggi di uno Stato che ha il debito pubblico più alto d'Europa dopo quello della Grecia e dai più alti livelli di corruzione politico-amministrativa, ebbene, e non dover più stare alle regole di un'Unione Europea in preda ad un burocratismo paranoide che crea più problemi di quanti vantaggi ci arrechi. Bene, allora, dicevo sì, poi per le singole, questa lettera da inviare all'Agenzia delle Entrate, per questa lettera chi è intervenuto nella causa deve poi rivolgersi qui alla segreteria del Movimento Trieste Libera, che cura tutte queste pratiche, in maniera da adattare la lettera al proprio caso. E chi ha problemi particolari poi naturalmente venga qui con i documenti, in maniera che vediamo di studiare le azioni che sono possibili nel suo singolo caso, no? E per valorizzare, utilizzare sin d'ora per bloccare le azioni fiscali nei loro confronti, nei suoi confronti, valorizzare sin d'ora appunto la causa civile in corso e l'intervento in essa dei singoli, delle singole persone o delle imprese. Bene, penso che gli avevi un po' tediato con questa esposizione di argomenti pesanti che sono d'altra parte di tale, argomenti fiscali, giuridici pesanti, d'altra parte sono di tale rilevanza per la vita di ciascuno di noi che bisogna fare lo sforzo un momentino Di ascoltarli un momentino per capire di che cosa si sta parlando. Comunque, vista l'ora, abbiamo tenuto qui anche abbastanza a lungo in ascolto, e me ne scuso, e con queste considerazioni, vista l'ora, concludiamo questa puntata del 21 luglio 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, ringraziando tutti quelli che ci hanno seguito fin qui, quelli anche che hanno voluto lasciare prima l'ascolto della puntata, che ora comunque andrà in replica registrata sino poi in archivio sino all'inserimento della prossima. Grazie quindi a tutti per la pazienza nell'ascoltarci. Grazie per i consensi, grazie per i dissensi, anche purché ragionati e quindi utili e interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima trasmissione, la prossima puntata della Voce di Trieste su Radio Trieste Libera.